il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Stasera vogliamo guardare insieme un brano che ci aiuta a capire quanto è preziosa la parola di Dio. Perché noi non vediamo quanto è prezioso. Ho parlato con un uomo non tanto tempo fa del fatto che ci sono genitori, grazie a Dio non sono tanti, ma ci sono, nasce un figlio, un miracolo immenso e non sono colpiti. La vedono come sì, va bene, ma ti è nato un figlio? Eh sì, non sono colpiti con questo miracolo di una nuova vita, che una vita che non c'era prima. E poi viene dal loro corpo, dal marito, dalla moglie, incredibile. Si può avere cose meravigliose e non essere meravigliati. Si possono vedere cose meravigliose e non essere meravigliati, perché il cuore è così intontito. Ma è giusto essere meravigliati di quello che è meraviglioso, e la parola di Dio è meraviglioso. E quindi Dio ci dà vari passi per insegnarci della parola di Dio. E uno è Salmo 119. Se ricordate, Salmo 119 fu scritto in ebraico, che nel loro alfabeto hanno 22 lettere. Ok? Hanno 22 lettere. E Salmo 28 è diviso in 22 pezzi di 8 versetti ciascuno. E ogni sezione, ogni 8 versetti, inizia con una lettera dell'alfabeto in ordine. Quindi in italiano diremo il primo inizia con A, il secondo inizia con B, eccetera. In ebraico il primo, infatti quelle parole nelle Bibbie, Aleph, Beth, Gimel, Daleth, He, Vau, Zain, sono le lettere dell'alfabeto ebraico. Quindi perché lo scopo di Salmo 119 era da imparare a memoria. E quindi basta che tu ricordi la prima lettera, ok, so quel 8 versetti, e poi impari la seconda lettera, oh sì, mi ricordo, è un modo per aiutarti. Quindi che certamente nella traduzione abbiamo perso quello. Però oggi vogliamo leggere quello che sarebbe Gimel, sarebbe la terza lettera, che inizia con versetto 17. Io leggo tutto il brano, e poi consideriamo versetto per versetto questo brano. Quindi leggo. Fa del bene al tuo servo, ed io vivrò e osserverò la tua parola. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandamenti. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi decreti in ogni tempo. Tu scridi i superbi, che sono maledetti, perché si allontanano dai tuoi comandamenti. Togli via da me la vergogna e il disprezzo, perché ho osservato i tuoi precetti. Anche se i principi si siedono e parlano contro di me, il tuo servo medita sulle tue leggi. I tuoi precetti sono la mia gioia e i miei consiglieri. Questo brano ci insegna come avere quello che vogliamo. Questo brano ci insegna come avere quello che vogliamo. Vogliamo gioia. Vogliamo un cuore soddisfatto. Lo cerchiamo in tanti posti, ma questo ci insegna dove trovarla. Ci insegna come vivere in mezzo alle prove, le persecuzioni, le difficoltà. Quindi, iniziando con versetto 17, guardiamo un po' questo. Versetto 17 inizia: fa del bene al tuo servo, ed io vivrò e osserverò la tua parola. Certamente, il salmista sta presentandoci: oh Signore, io sono tuo servo. Quindi, quando dice fa del bene al tuo servo, fa del bene a me. Ed io vivrò e osserverò la tua parola. Lui chiede a Dio di fare del bene a lui. Ma tante persone chiedono a Dio di fare del bene. La domanda importante è: perché chiede questo? Perché chiede questo? Cosa voleva da Dio? Qual era il suo desiderio? Benedici il mio lavoro, benedici il mio viaggio, benedici la mia famiglia. Ma per quale scopo? Tante persone chiedono aiuto da Dio, ma per quale scopo? La maggioranza chiedono per loro, i loro beni. Punto, basta. Ho davanti a me un lavoro, ho davanti a me un viaggio, ho davanti a me un esame, ho davanti a me una situazione. Oh Signore, ti prego, benedirmi. Fa sì che vada bene come voglio io. Ma il salmista non sta chiedendo quello. Giacomo 4:1-3, conosciamo, ve lo leggo. Parla di perché tanti chiedono male. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Molto spesso chiediamo benedizioni da Dio perché noi vogliamo stare bene, ma non perché vogliamo la gloria di Dio. Stiamo pensando a noi stessi. Questo non è il motivo per cui il salmista chiede a Dio di fare del bene a lui. Notate di nuovo 17, perché chiede a Dio di benedirlo? Fa del bene al tuo servo ed io vivrò e osserverò la tua parola. Lui vuole vivere per poter osservare la parola di Dio. Questo dà gloria a Dio. Infatti, lui vuole vivere per dare gloria a Dio. Chi cammina osservando la parola di Dio dà gloria a Dio. E questo è il suo desiderio. Noi troviamo lo stesso cuore in Salmo 67. Se volete andare indietro qualche pagina, Salmo 67, dove troviamo una richiesta per bene. Infatti, quando dice: fa risplendere il tuo volto su di noi, è un modo di benedirci, benedicici, oh Signore. Ma notate il motivo per cui il salmista vuole benedizioni per loro. Salmo 67, 1 e 2. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio faccia risplendere il suo volto su di noi, affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. Perché il salmista in Salmo 67 vuole benedizione e pietà? Non per avere una bella vita. Non sta pensando a sé. Vuole poter impegnarsi per portare la conoscenza di Dio altrove. E come dire: Signore, benedicimi, dammi la salute e la possibilità di non dover essere schiavo del lavoro, perché io voglio girare annunciandoti a tutti. Voglio che il tuo nome sia conosciuto in tutto il mondo e la tua salvezza sia conosciuta fra tutte le nazioni. Il suo desiderio non era per avere una bella vita. Benedisce la mia famiglia, benedisce il mio lavoro. Non era il suo desiderio. Il suo desiderio era che Dio fosse conosciuto in tutto il mondo, e quindi lui ragionava: ma io, se sto male a letto, non posso neanche alzarmi, non posso andare in giro e proclamare Cristo. E io voglio fare quello. Benedicici affinché possiamo farti conoscere fra tutte le nazioni. Questo è lo stesso cuore che troviamo tornando in Salmo 119. Fa del bene al tuo servo e io vivrò e osserverò la tua parola, una parte del quale è di essere luce nel mondo. Quindi, se tu vuoi le vere benedizioni di Dio, smetti di pensare e focalizzare le tue richieste su te stesso. con l'unico fine, il tuo bene. Non è sbagliato chiedere aiuto, ma qual è lo scopo? Perché sono stanco di soffrire e voglio che questo problema mi sia tolto e voglio che la vita vada almeno un pochettino meglio. Alzate gli occhi ad un traguardo molto più grande. Poi, versetto 18, parla delle meraviglie della legge di Dio, la parola di Dio. 18 dice, apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Allora, Salmo 119 usa tanti termini, precetti di Dio, i tuoi comandamenti, la legge di Dio e vari altri per descrivere la parola di Dio, la Bibbia. Quindi qua, la tua legge, la parola di Dio, effettivamente. Alcuni punti qui. Primo punto, la legge di Dio, la parola di Dio, è piena di meraviglie. È piena di meraviglie. Fra tutte le cose della vita, fra tutte le cose meravigliose di questa terra che Dio ha fatto, non c'è nulla paragonabile alle meraviglie nella parola di Dio, perché è nella parola che conosciamo Dio. Vediamo il suo carattere, vediamo la sua potenza, vediamo il suo cuore. È nella parola di Dio che impariamo della nostra salvezza, quale che era la nostra condizione, quello che Dio ha fatto per trasferirci dalla potestà delle tenebre alla potestà della luce, tutto per mezzo di Cristo. La parola di Dio, solo la parola di Dio, ci insegna le promesse di Dio, che sono l'immensa consolazione nelle difficoltà della vita, se non sono sempre una consolazione. Quando è che le promesse di Dio non sono una consolazione nelle prove? Quando è che le promesse di Dio non mi consolano in una prova?
Quando non mi fido di Dio.
Giusto, quando non li ricordo, quando non li penso. Se io non penso alle promesse di Dio, quanta consolazione mi danno? Nel libro Pellegrinaggio al Cristiano ricordate che lui era in questa prigione con quella gigante della, cos'era, la disperazione, e lui stava lì disperato, e l'ultimo giorno ma io ho dentro di queste chiavi che aprono ogni porta, le promesse di Dio, avevo dimenticato e soffriva inutilmente. Sono dove ci trovano le parole di, le promesse di Dio? Nella parola di Dio. La parola di Dio ci insegna la meraviglia del giudizio di Dio, dove Dio è giusto e vittorioso, ma ci parla anche del perdono e della misericordia. Tutto questo e molto di più. E poi, fra tutte le cose meravigliose nella parola, la cosa più meravigliosa? Qual è la cosa più meravigliosa nella parola di Dio? Gesù Cristo. Gesù Cristo. Stai vedendo Gesù Cristo quando leggi? Stai vedendo Gesù Cristo? È nella parola di Dio che possiamo vedere Gesù Cristo. Cristo come il nostro Signore. Cristo come la nostra giustizia. Gesù Cristo come la nostra santificazione, Gesù Cristo come il nostro avvocato, Gesù Cristo come il nostro sommo sacerdote che ci dà accesso a Dio, Gesù Cristo come colui che intercede per noi giorno e notte, Gesù Cristo come mediatore nostro. Ci insegno che Gesù Cristo ha ogni potestà in cielo e in terra, quindi non devo agitarmi, le circostanze non sono fuori il suo controllo. Posso riposarmi in Lui. La parola di Dio ci insegna come il cuore di Gesù. Ricordate il lebbroso prostrato davanti a Gesù, cos'è Marco 2? Se tu vuoi, tu puoi mondarmi, guarirmi. E Gesù lo tocca e dice, io voglio. Sì, mondato. Quindi impariamo dal cuore di Gesù, in modo che possiamo avere pace. Infatti è nella parola di Dio che possiamo conoscere tutte le meravigliose qualità di Cristo, le sue opere, la sua persona, le sue promesse, sono tutti nella parola. Quindi, primo punto è la parola di Dio contiene meraviglie. Secondo punto è che noi tendiamo a non vedere queste meraviglie. Non li vediamo facilmente, sono lì. E perciò cosa prega il salmista? Versetto 18, cosa prega? Cosa dice? Qual è sua richiesta a Dio? Apri i miei occhi. Lui dice, Signore, io non vedo di natura. Di natura vedo quello che mi tenta, vedo quello che mi affligge, vedo quello che pensano gli altri. Di natura non vedo le meraviglie. Ma io voglio vederli, so che ci sono. Allora io ti chiedo, Signore nostro, ti prego nel nome di Cristo, apri i miei occhi. E noi abbiamo bisogno di pregare la stessa cosa. Noi possiamo leggere la Bibbia fedelmente, possiamo essere bravi, Dio ti ha dato forse una buona memoria. Tu leggi e tu incassi quasi tutto. Cosa dice questo? Oh, dice quello. Cosa dice quello? Dice quell'altro. Sai tutto. Ma stai vedendo le meraviglie? Stai vedendo le meraviglie? Anni e anni fa, 78, quindi tanti anni fa, la prima volta che siamo venuti in Italia, per 2 mesi, non mi ricordo, prima di venire, abbiamo imparato 6-8 canti in italiano. Senza capire una parola di quello che cantavamo. Sì, capivamo la parola Gesù, ma non capivamo tutto il resto. E noi abbiamo cantato questi canti, siamo venuti poi per aiutare con un'evangelizzazione e stavamo lì cantando parole che non capivamo. Quindi parole che magari davano gloria a Dio, verità meravigliose, li conoscevamo a memoria, quanto ci edificavano. E come dice in 1 Corinzi 14, uno parla in un'altra lingua, stavamo noi parlando in un'altra lingua a quel punto, e non è stato edificante per niente. Se tu leggi la Bibbia, ma non stai pregando, Signore, apri i miei occhi, tu puoi leggere fedelmente senza trarre grande beneficio. È importante pregare, perché Dio ci mostra questa preghiera? Perché abbiamo qui noi. Leggi, dice, ma io ho letto, ma non mi fa niente. Ma hai chiesto? Hai chiesto? E poi, il salmista non è passivo. Non è che dice, va bene, il Signore opera tu che posso vedere queste... No, non dice quello. Non è passivo. Lui prega, ma non solo prega. Cosa dice? Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Cioè, tu mi apri gli occhi, ma poi io passerò tempo pensando, contemplando queste verità che mi fai vedere, così riconosco che sono meraviglie. Quindi, se tu leggi e poi chiudi la Bibbia e non ci pensi più, non vedrai le meraviglie. Bisogna contemplare. Questo è un motivo per cui è utile imparare i versetti a memoria. Questo perché è utile ogni pasto avere un po' di lettura. Oltre alla lettura tua. Quindi dobbiamo cercare Dio. E quindi contemplare è una forma di cercare Dio. Non basta la mia lettura, voglio tenere davanti a me queste verità. Se tu non preghi così, ho una buona notizia per te. Se tu non preghi così, ho una buona notizia. Puoi iniziare oggi. Non importa che tu da anni non preghi così, non importa, puoi iniziare oggi. Puoi iniziare oggi. E se tu inizi oggi, Dio risponderà. Passando al versetto 19, il salmista dichiara una verità meravigliosa. Dichiara, sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandamenti. Il salmista dichiara, io sono straniero su questa terra. Questa è la nostra realtà, se siamo in Cristo. Grazie a Dio non apparteniamo più al mondo. Eravamo parte del mondo, ma non lo siamo più. Prima della salvezza apparteniamo al mondo. Ma quando Dio ci salva, ci strappa dal mondo e ci fa diventare parte del suo regno al punto che non apparteniamo più al mondo. La Bibbia lo dice più volte. Anche se per adesso ci lascia nel mondo. E quindi è importante capire che questo mondo non è casa nostra. Siamo stranieri qua. Un brano fra vari, Giovanni 15 ne parla di questo, ma io voglio leggere da Filippesi 3, 20-21. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Noi siamo stranieri qui perché la nostra cittadinanza è nei cieli. Questo mondo non è casa nostra. Quando vediamo questo mondo come casa nostra? Come so che sto vedendo questo mondo come casa mia? Come so che sto vedendo questo mondo come casa mia? Quando sono attaccato alle cose del mondo, quando mi preoccupo di come le persone mi vedono. Se io vado in mezzo a gente che non conosco, non sono nessuno per me, non mi preoccupo come mi vedono. Onestamente non mi preoccupo come mi vedono quelli che mi conoscono. Ma, cioè, se io sono estraneo e non sono nessuno per me, non mi preoccupo del loro giudizio su di me. Ma quando mi preoccupo è un'indicazione, io mi sento a casa qui. Allora, quando succede questo, abbiamo bisogno di confessare il nostro peccato. Stiamo peccando. Non dobbiamo solo pregare, fammi vedere il mio peccato. Ho bisogno di confessare il mio peccato. Signore, mi sto legando al mondo, perdonami. Io voglio camminare da figlio di luce che non appartiene a questo mondo. Quindi, dobbiamo ricordare come il salmista, questo mondo non è nostro. Abbiamo una nuova casa, Gesù ci sta preparando un posto e dobbiamo desiderare quel posto, dobbiamo desiderare, come dice in Filippesi, aspettiamo dal cielo il Salvatore Signore Gesù Cristo. E poi, in questo versetto, il salmista, riconoscendo che è straniero, chiede Dio di non nascondergli i suoi comandamenti a noi. In altre parole, il salmista vuole camminare secondo le vie, la via, le verità del suo Dio. Riconosce che il mondo in cui vive non segue la via del Signore. Egli vuole seguire la via del Signore. Perciò, visto che è nato e cresciuto in questo mondo, visto che è abituato a pensare come il mondo, lui prega a Dio di aprire i suoi occhi, dicendo, non nascondermi i tuoi comandamenti. Cioè, prima abbiamo letto, aprimi gli occhi. Quindi dice, non nascondermi i tuoi comandamenti. È la stessa cosa, detto in modo positivo e negativo. Cioè, ripetutamente stai dicendo, Signore, fammi vedere. Non nascondermi, voglio vedere. Fammi vedere le tue verità. Quindi Dio ci sta dicendo, dobbiamo noi pregare. Poi, versetto 20, un grande desiderio per i decreti di Dio. Leggo. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi decreti in ogni tempo. So che non è, ma prego che questo diventerà il cuore di noi tutti. Il salmista desidera la parola di Dio profondamente, un grande desiderio per la parola di Dio. Infatti riscrivi questo forte desiderio come qualcosa che lo consuma. Lo consuma. Sei mai stata consumata da qualcosa? Che ti alzavi già pensando a quella cosa, ti impegnavi tutto il giorno, andavi a letto tardi pensando a quella cosa, ci tenevi, ci pensavi. quello essere consumato. Non è sbagliato essere consumato se sei consumato per la cosa giusta. Ma lui è consumato per la parola di Dio, ma attenzione, non in un momento di adorazione con una musica che toccava i suoi sentimenti. O, sai, a volte la musica io posso cantare e io posso piangere per quello che sto cantando che mi tocca, ma poi dopo un'ora sto preso con le cose del mondo. Allora quell'essere toccato non era per le verità di Dio. Era molto legato a emozioni e sentimenti, perché lui dichiara: l'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi decreti in ogni tempo. Quando sono le verità, le meraviglie che ti consumano perché li vuoi, è una cosa che ti consuma. Non durante un certo momento con una certa musica o azione o situazione, ma proprio perché è nel cuore. O che possiamo pregare che Dio ci apra gli occhi a vedere le meraviglie, affinché possiamo desiderare le meraviglie al punto di essere consumati per queste cose. Perché se noi preghiamo questo, Dio ci risponderà. Beata quella persona che desidera così tanto di essere consumato con le verità di Dio, e quella persona avrà un ricchissimo rapporto con Dio. Sarà una Maria, non una Marta. Poi versetto 21. Dio è contro i superbi. Leggo versetto 21. Tu sgridi i superbi, che sono maledetti, perché si allontanano dai tuoi comandamenti. Grazie a Dio, Dio è amore. Ma Dio non è solo amore. Dio è anche santo ed eseguirà il suo giudizio sul mondo senza misericordia per tutti coloro che rifiutano di ravvedersi e credere in Gesù Cristo come l'unico che può salvarli. Chi non si ravvede conoscerà solo l'ira di Dio al giorno di giudizio. In questo versetto il salmista dichiara una verità profonda e terrificante per chi non ha la salvezza. Dice: Dio scriderà i superbi e sono maledetti. Allora, c'è un problema qui con una parola. Cosa vuol dire in italiano scridare? E se tu hai la pelle dura e uno ti scrida, quanto male ti fa? Quanto male ti fa? No. E tu sei lì un po' aspettando e poi dentro di te, va bene, finisci, finiscono, vanno via e non ti tocca. Però quando Dio parla, cosa succede? Sia la luce fu. Sia questo, la cosa fu. Tace al vento e il vento tace. Infatti, lui dice, tu scrivi i poveri che sono maledetti, perché sono maledetti, tu hai detto male di loro, e avvieni. Quando Dio scrive qualcuno, non sono parole come noi. Quando Dio scrive, non deve alzare la voce, solo dichiara. Apocalisse raffigurava Gesù come con una spada acuta che usciva dalla bocca. Parla di questo. Allora, chi è che Dio scrive? Dio scriderà i superbi. Dio odia l'orgoglio. Esce una parola dalla bocca di Dio e non torna a vuoto. Se Dio scride una persona, la persona è maledetta da Dio. E non c'è nulla in tutta la vita che essere maledetto da Dio. Non importa nulla se uno è maledetto da Dio. Nulla ha senso. Nulla importa se è maledetto da Dio. Se uno è maledetto da Dio, ha davanti a sé terrore e sofferenza per tutta l'eternità, come abbiamo letto stasera in Apocalisse 13. Quindi il salmista parla di coloro che sono maledetti da Dio perché non si ravvedono, perché sono superbi. La loro superbia li porta ad allontanarsi dai comandamenti di Dio, la superbia nostra ci porta a allontanarci dalla via del Signore. È impossibile restare in comunione con Dio se non confessiamo la nostra superbia. La superbia si manifesta in tanti modi, ma è sempre quel peccato del cuore. La superbia ci allontana da Dio. Se tu hai superbia, tu puoi essere un esperto della Bibbia, tu puoi pregare, tu puoi evangelizzare, tu puoi servire per i beni degli altri, ma la tua superbia ti porta ad allontanarti dai comandamenti di Dio e ti allontana da Dio. Non importa quanto fai tutte le cose giuste. Tutto l'impegno nel mondo non basterebbe per tenerti in comunione con Dio se tu lasci la superbia nella tua vita senza confessarlo profondamente con cuore spezzato. Perché la superbia è abominevole a Dio. Perché la superbia vuol dire che innalziamo noi stessi e quindi l'idolo del nostro cuore quando abbiamo superbia, qual è l'idolo? Noi. Cioè, si può innalzare un idolo o si può innalzare se stesso che diventa l'idolo perché si innalza quella cosa anziché Dio. La superbia è tremenda e terribile e perciò per non trovarci fra quelli che Dio scrida, che sono maledetti, dobbiamo umiliarci e confessare ogni volta che il grave peccato della superbia alza la sua faccia nella nostra vita. Esempi di superbia? Uffa, perché a me proprio oggi? Perché quello è superbia, come esempio? Perché sto dicendo io merito meglio di quello che la provvidenza mi ha dato. Cioè sto dicendo io merito meglio di questo. Se io sono un studente e non studio, so che non studio e vado all'esame e il professore o un'interrogazione mi dà un 5. E io so che proprio non ho studiato. Se ho un po' di buon senno, mi agito, ah ma perché? Non è giusto. Se io so che avrei dovuto studiare e non ho studiato. No, dico, io merito questo. Io merito questo. Quando mi agito perché qualcosa mi va male, se io valuto quello che merito da Dio, quante volte ho peccato contro di Lui, quindi bene non merito, quindi mi succedono le cose pesanti e io con umiltà metto giù la testa, Signore, mandami pure tutto quello che ritieni giusto. Se invece mi agito, uffa, ma proprio oggi, o proprio questo, non volevo proprio questo, io sto dicendo io merito di meglio. Quello è un esempio di superbia. E Dio maledice i superbi. Sto migliorando, ma ho da fare. Succedono cose ingiuste, persone che combinano e creano problemi. E come reagisco? Cioè, cosa succede quando qualcuno combina, non fa il suo lavoro e mi crea problemi? Come reagisco? Oh, ma hai visto quella persona? Scusami, è la provvidenza di Dio che ha gestito quella situazione. E la mia agitazione è superbia. Voglio farci capire che superbia non è solo vantarmi davanti agli altri, certamente è superbia. Non è solo far capire a tutti gli altri le belle cose che quelli mi hanno detto di me, anche quello è superbia. Ma la superbia è anche lamentarci. E Dio odia la superbia e sgrida i superbi e sono maledetti. O che Dio ci aiuti ad essere mansueti ed umili, per essere innalzati da Dio. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio ed Egli vi innalzerà al tempo opportuno. Versetto 22 parla di togliere la vergogna e il disprezzo. È interessante la risposta. Togli via da me la vergogna e il disprezzo, perché ho osservato i tuoi precetti. qui il salmista chiede a Dio di togliere via da lui la vergogna e il disprezzo che arriva da altri su di lui, perché io ho osservato i tuoi precetti, Signore, quando camminiamo per fede. Umilmente, osservando i precetti di Dio, prima o poi saremo disprezzati. Saremo accusati falsamente. È una prova pesante. E qui il salmista, a cui stava succedendo questo, chiede a Dio di togliere questo peso da lui. La vergogna e il disprezzo. Riconosce che sta camminando nella verità. Signore, non hai visto? Io sto camminando nella verità. Sto osservando i tuoi precetti. Quindi ti prego di togliere questo. E la risposta alla sua preghiera troviamo nella bocca di Gesù, in Matteo 5. La risposta è questo. Matteo 5, leggo dal versetto 9. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. E uno di questi profeti era il salmista. Allora, quando Gesù dice beati quelli che si adoperano per la pace, cos'è quello? Quello è metterci da fare per far conoscere l'Evangelo alle altre persone, come avere pace con Dio. Questa è la chiamata di ciascuno di noi. Però quando viviamo così, quando camminiamo nella via del Signore, seguendo Dio, saremo perseguitati, disprezzati, menteranno contro di noi. E allora cosa dobbiamo fare? Signore, togli via da me, liberimi dalla vergogna e il disprezzo. E Gesù dice, lo farò. Lo farò con la tua morte. Con la tua morte. Questo fa parte del cammino. Io risponderò a quella preghiera e tu avrai un grande premio. Quindi il premio che ho per voi, se voi camminate fedelmente al punto che siete disprezzati a causa mia, dice Gesù, allora il premio è così grande in confronto con il disprezzo che ricevete oggi, che potete rallegrarvi oggi. Cioè, se fate confronto quello che ho per voi, in confronto del peso di quello che state subendo, potete rallegrarvi già oggi. E quindi questa è la risposta a questa preghiera. Quindi prega pure al Signore di togliere via la vergogna e il disprezzo, osservi i comandamenti di Dio e Dio risponderà a questa preghiera. Forse non quando avresti voluto tu, ma la risposta sarà molto meglio. Versetto 23 sta dicendo, non mi importa quello che gli altri dicono di me, grazie a Dio ha capito. Leggo. Anche se i principi si siedono e parlano contro di me, il tuo servo medita sulle tue leggi. Il salmista qui dichiara che anche se i principi, le persone importanti, le persone di cui uno avrebbe timore o avrebbe la loro approvazione, anche se loro si siedono e parlano contro di lui, lui dichiara, io continuerò a meditare sulla legge di Dio. Cioè lui sta dicendo, è un passo avanti di quello che avevo detto prima. Non mi importa, non mi importa chi mi disprezza, io guarderò a te. Non mi importa come parlano di me, non mi importa se mi prendono in giro o peggio mentiscono di me e mi sparano di me, non mi importa. Io continuo a meditare sulla tua legge. Non mi importa l'approvazione degli uomini. Scusami, i principi erano gli uomini più importanti, quindi se c'era da cercare approvazione, servire a loro. Ma lui dice, no, loro a causa del fatto che io medito sulla tua parola e quindi vivo la tua parola, loro si siedono e parlano contro di me. Io non cambio direzione, parlano contro di me quanto vogliono, io non vivo per quello che dicono loro di me. Tu stai vivendo per quello che gli altri pensano di te? Scuola, lavoro, con parenti, con altre persone, cerca di non creare un pensiero brutto in loro verso di te per quanto riguarda camminare con nella via di Dio. Dobbiamo tutti esaminare noi stessi. A noi importa quello che pensano gli altri di noi? Vogliamo l'approvazione degli uomini in qualche modo? Oppure ci importa solamente avere stretta comunione con Dio? Se noi siamo preoccupati di quello che pensano gli altri, vuol dire che non abbiamo gli occhi fissi su Gesù Cristo. Quindi, o stiamo guardando a Cristo, desiderando più di Cristo, oppure stiamo guardando verso gli uomini, sperando che ci vedranno bene. Il salmista aveva scelto di guardare solo a Dio. Non gli importava nulla di quello che dicevano gli uomini, perfino i principi, contro di lui. Io prego che anche noi guarderemo Cristo così, vedendo il valore in Cristo, vedendo le meraviglie in Cristo, al punto che non ci importerà quello che pensano di noi. Questo è liberazione. Sapete che è una schiavitù preoccuparci di quello che dicono gli altri? Quello che dicono di come siamo messi, di come sappiamo fare, di come... Cioè, se noi cerchiamo di essere visti bene dagli uomini, è una schiavitù. Non finisce mai quella catena, perché cambiano quello che pretendono da noi. Beato, libera la persona che dice: Signore, io voglio essere quello che tu vuoi da me. Non voglio porre alcun ostacolo all'Evangelo se non la croce di Cristo. Però non mi preoccupi di quello che penso di me in senso umano. Poi, gioia, gioia, gioia. Versetto 24. I tuoi precetti sono la mia gioia e i miei consiglieri. Lui conclude questa lettera Gemel dall'alfabeto dichiarando che i precetti di Dio, la parola di Dio, i precetti di Dio sono la sua gioia e sono i suoi consiglieri. La parola di Dio è la tua gioia e il tuo consigliero. È la tua gioia in questi giorni? Lo stai vedendo come fonte di gioia? Troviamo grande gioia? Abbiamo parlato prima di proprio trovare di essere consumati con la parola di Dio. Ricordiamo che abbiamo bisogno della parola di Dio e perciò impegniamoci. Non importa quanto tempo hai, poco tempo o tanto che hai. Abbiamo studiato in Efesini 5 di riscattare il tempo. Vuol dire: Signore, tempo libero non ho, ma quel tempo lì posso usare meglio. Non c'è persona che non può prendere tempo per la parola di Dio. È una questione di gestire il mio tempo. Per certi è leggere, mangiare con la parola di Dio aperta davanti a me. Devo mangiare. E se letteralmente non ho altri momenti, io posso leggere mentre mangio. Vuol dire usare il tempo seduto qua, tempo in macchina, tempo vestendomi dove passo i versetti di memoria, quando ho tempo con gli altri. Cioè, io posso, perché voglio vedere le meraviglie nella parola di Dio. Cerchiamo Dio o lasciamo che altre cose ci ostacolano? E notate la parola lasciamo. Se io sono consumato, nulla mi ostacola. I precetti di Dio, le verità di Dio, le promesse di Dio, i comandamenti di Dio, le dichiarazioni di Dio che ci mostrano Cristo, sono i nostri consiglieri. Noi valutiamo come pensare di ogni situazione, come parlare, come agire in base a quello che dice la Bibbia, o reagiamo un po' di istinto? reagiamo un po' impulsivamente in quello che mi sento di dire, di fare, di pensare in quel momento. Ho la parola di Dio come il mio consigliere, è l'unica via saggia. Dio ci dà questo pezzo di questo salmo per insegnarci la via che porta alle vere benedizioni. Io prego che possiamo imparare dal salmista ad avere il cuore che aveva lui. Però posso scoprire che io non ho quel cuore. E cosa devo fare se dico io non ho quel cuore? Allora la soluzione non è di dire uffa, io sono un disastro, guarda la mia vita. La soluzione è sempre di umiliarmi, confessare il mio peccato e iniziare ad avere quel cuore. Quando riconosco il peccato in me, non devo reagire, oh, io sono uno zero, io ho troppo tardi per me. Non è troppo tardi per te. Cristo è ancora lì, chiamando di tornare. Andiamo da Lui. Preghiamo. Signore, santo, maestoso, glorioso, grazie per la Tua parola. La Tua parola santa, potente, meravigliosa. E quanto spesso non abbiamo contemplato le Tue verità. Quante volte non abbiamo pregato chiedendoti aprimi gli occhi, oh Padre. Non nascondere le Tue verità da me. Padre, io ho mancato in questo di non chiederti abbastanza. Ne ho sofferto le conseguenze. Oh Padre, ti prego, aprimi e aprici gli occhi a vedere. Ma non voglio pregare una volta per la vita, voglio pregare questo giorno per giorno, così importante è la Tua parola. Grazie per le verità in essa, grazie per Gesù Cristo, grazie per lo Spirito Santo, grazie per le promesse. Fa sì che possiamo vivere quello che abbiamo letto in questo Salmo. Era veri più di te. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.